11.02 qui e ogni tanto cambia il mixer, cambiano i settaggi, cambiano i canali, ma siamo in onda sempre noi, le occhiaie, in diretta 20 maggio 2023, Cecilia Passarella con Pier Guzzardi.
Buongiorno a tutti.
Sofia Ricci.
Ciao a tutti, buongiorno.
E l'ottimo Matteo Filippini, il nostro tiratore di cavi preferito, che si avvicina pian piano al microfono.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la maratona di oggi sarà così, un po' piena, ma soprattutto un po' triste, perché oggi il nostro Tommo Asselli non c'è, ci manca tantissimo, già lo salutiamo. Oggi è andato per lande così toscane a fare una passeggiata insieme al buon Fede Duca, che pure salutiamo, un saluto carissimo anche a Fede Duca. Ma passiamo alle notizie del giorno. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo sicuramente di caro affitti e la tendata che è stata organizzata davanti al Palazzo della Provincia negli ultimi giorni per manifestare appunto contro il caro affitti e il caro vita in generale cui stiamo assistendo su tutta la penisola. Parleremo poi della situazione in Emilia Romagna assieme alla nostra inviata speciale Sofia Ricci, dall'ottima Riccione. Parleremo ancora della situazione in Giappone, perché è iniziato il G7 nella giornata di ieri, motivo per cui non possiamo non parlare anche di questo. Parleremo anche delle elezioni invece in Turchia del 18 di maggio e poi forse vi passeremo a qualcosa di un po' più tranquillo, un po' più simpatico, un po' più sciampista. Ma prima direi che andiamo in musica, perché vi lasciamo con un po' di musica così prima di iniziare con le notizie del giorno, motivo per cui partiamo subito con Manu Chao. Questo è Clandestino.
Solo voi con mi pena, sola ma mi condena, correre mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel. Albanese, clandestino, boliviano, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana illegale.
Allora partiamo subito col eccolo, già è pronto Pierre, il nostro Pierre inizia subito. Perché in realtà abbiamo già un ospite, infatti vi avevamo accennato che avremmo parlato della situazione caro affitti e in generale di quella che è stata un po' la rimostranza generale durante questi giorni in Italia. Qualche dato, perché? Perché il caro affitti è una situazione che dicevamo che appunto sta investendo tutta la nostra penisola, e gli affitti, specialmente per gli universitari, sono ogni anno più cari, forse probabile anche a causa del Covid. Vediamo prima in classifica Milano con il prezzo di 628 euro al mese per una stanza singola, seguita da Bologna 467 euro al mese e a seguire Roma con 452 euro al mese. Soprattutto la situazione è grave perché il governo aveva promesso che sarebbe stato sbloccato un emendamento da 660 milioni di euro proprio per gli alloggi agli studenti, emendamento però che è stato ritirato proprio perché il rischio era quello che, diciamo, non venisse accettato per estraneità di materia, perché rientrava all'interno di una misura che prevede, che diciamo si occupava di altre questioni piuttosto che della questione caro affitti in generale, motivo per cui è stata ritirata.
Ma ci sono delle prospettive che verrà risbloccato lo stesso quantitativo di denaro, o è semplicemente un'eliminazione per non fare più niente dopo?
Questa è un'ottima domanda, Sofia. Potremmo porla effettivamente ai nostri microfoni, a qualcuno di competente. Ma intanto ascoltiamo quella che è la situazione a Trento, perché Pier ci diceva che Pier, che ha i contatti, ha trovato qualcuno che...
Pier che tesse la tela. Esatto. Bene, settimana scorsa abbiamo parlato con Luca Pistore, rappresentante di Udo, introduceva un po' l'iniziativa delle tendate di fronte al Palazzo della Provincia a Trento. Vediamo un po' come è andata, e quindi siamo al telefono con Francesca Massella, direttamente altra rappresentante di Udo. Francesca, facci un resoconto un po' di questa settimana, dici se siete stati capaci, se effettivamente si sia aperto un tavolo con le istituzioni, se avete parlato con qualcuno e come è andata.
Ciao, allora, diciamo che non è stata una settimana molto semplice, siamo stati lì per 5 giorni e durante i primi giorni non siamo stati ascoltati, fino a ieri, perché ieri c'era appunto in Consiglio Provinciale la discussione sulla legge di bilancio e abbiamo avuto la possibilità di essere auditi sia dai capigruppo del Consiglio sia dall'assessore Biteschi, che ci ha ascoltati dopo ben 5 giorni. È stato un dialogo, io credo, molto proficuo. Infatti da lunedì ci sarà appunto l'apertura di questo tavolo che è stato promesso essere un tavolo che poi continuerà a lavorare nel tempo per cercare delle soluzioni reali, e dove saranno appunto presenti non solo l'assessore Biteschi ma anche altre realtà, il comune, rappresentanti di Opera, ma come il presidente del CDS. Diciamo che siamo felici perché la nostra azione, in questo caso, è servita a qualcosa, ha portato a dei risultati, e speriamo che questi risultati però possano essere fatti concreti e non soltanto parole come ci è stato promesso.
Benissimo, grazie Francesca. Speriamo, chiaramente avete tutto il nostro sostegno. Sofia, una domanda.
Esattamente, quali sono le proposte, le domande che vorreste portare al tavolo di lunedì? Quali sono le vostre rimostranze, principalmente a livello di misure concrete su cui si instaurerà un dibattito, un dialogo, si spera, proficuo, soprattutto per gli studenti?
Allora, innanzitutto, come abbiamo già chiesto ieri, un investimento sulle residenze universitarie. Diciamo che la situazione a Trento è molto particolare. C'era già stato l'inizio di una discussione in merito alla costruzione innanzitutto del blocco G presso il Samba, ma non solo, anche la costruzione di nuovi studentati come quello di Piedicastello, quello di Rovereto. Noi crediamo molto in questo, crediamo nel fatto che le residenze universitarie e più posti letto in queste possano aiutare gli studenti che non si trovano più in una situazione di poter sostenere quelli che sono i costi che ad oggi ci sono sul mercato privato. Ma allo stesso tempo è necessario anche tutelare chi deve rivolgersi al mercato privato, e quindi un'altra richiesta è naturalmente quella di intavolare un dialogo con il mercato privato in modo che si possa arrivare ad avere un canone concordato. Questo canone concordato che naturalmente va a tutelare gli studenti, ma allo stesso tempo permette anche ai privati di avere comunque un approccio migliore. Terza cosa naturalmente non può che essere quella dei trasporti. Pensare ad una città in cui ci siano studentati, ma anche semplicemente implementare quelli che sono i trasporti verso il Samba, che ad oggi causano comunque disagi a molte persone, è sicuramente un'ulteriore chiave di riflessione e qualcosa che deve diventare realtà, altrimenti tutti questi progetti, diciamo che comunque continuano a creare disagi in altri ambiti.
Perfetto, allora grazie mille Francesca per la tua testimonianza che è stata fondamentale. Comunque noi ci teniamo aggiornati un po' su quello che sta succedendo, sulla situazione. Vi mandiamo però prima in musica, lasciamo un attimo il tempo per elaborare queste informazioni e torniamo tra pochissimo.
Ebbene, abbiamo sentito Francesca, di Udo ha parlato un po' delle manifestazioni degli studenti di fronte al Palazzo della Provincia, ha già introdotto il prossimo argomento, ovvero sia l'incontro con diversi esponenti della provincia, della giunta comunale, ma non solo, con gli studenti. E quindi siamo al telefono con Gabriele Di Fazio, presidente di Unitin, ma anche del Consiglio degli Studenti, che adesso ci introdurrà un pochino quali saranno le istanze che porteranno settimana prossima, ossia lunedì, di fronte a questo tavolo. Quindi Gabriele, ci senti?
Ciao a tutti i radiospettatori innanzitutto. Sì, ecco, il tavolo di lunedì sarà un momento di confronto che abbiamo chiesto come Consiglio degli Studenti per farci ascoltare, per portare delle proposte. Saranno presenti sia appunto esponenti dal lato pubblico che anche le associazioni rappresentative dei locatori qui a Trento, e quindi sarà un momento di confronto nel quale presentare la nostra istanza di quella che è una battaglia che sta infiammando, ecco, sia i giornali che le piazze in queste settimane, e che noi come Unitin, ma come appunto avrà detto già Francesca Perudu, abbracciamo totalmente, anche perché crediamo che il problema sia presente al momento, e anche a Trento, che è una tra le città più costose d'Italia e dove per gli studenti è più difficile anche trovare affitti a prezzi accessibili. E quindi ecco, pensiamo, speriamo che sia un momento di confronto e che usciremo magari anche qualche soluzione concreta che verrà messa sul tavolo, e sperando chiaramente che vengano ascoltate le nostre richieste.
E ciao Gabriele, sono Sofia. Io avrei una domanda un pochino più provocatoria. E si sa che comunque i tavoli sono i tavoli di discorsi, i tavoli di dialogo sono spesso difficili da gestire, soprattutto per le richieste che vengono fatte e che vengono promosse. E abbiamo sentito prima Francesca su quali sono le proposte che verranno avanzate. Quali sono i punti, cioè tra questi ci sono la costruzione eventualmente di ulteriori residenze, il potenziamento dei servizi di trasporto. Quali sono secondo te le proposte su cui non si può fare un passo indietro? Quelle su cui è indispensabile non solo trovare un dialogo, ma trovare un accordo che sia favorevole per gli studenti?
Allora, grazie per la domanda. Ritengo che siano almeno i tre i punti da toccare, e secondo noi sono anche le strade più facilmente percorribili. Non si può innanzitutto prescindere da un investimento pubblico sugli studentati che sono attualmente in progetto con fondi sia del MUR che del PNRR, studentati che, saprete tutti quanti, hanno anche delle difficoltà di realizzazione, visto questi bandi e la loro complessità tecnica, e quindi quello che chiederemo assolutamente sarà non solo di progettare nuovi studentati, quindi anche di allocare delle risorse proprie della provincia per far fronte eventualmente anche alla mancanza di fondi ottenuti da questi bandi, qualora questi non dovessero essere adempiuti, ma anche appunto che si sblocchino i progetti attualmente presenti. Ci sono già in programma un ampliamento del San Bapolis per almeno 100 posti, nonché lo studentato alla destra Adige, che però è ancora in corso di elaborazione per quanto riguarda la messa in sicurezza della zona, quindi non inizierà la sua costruzione a breve, e c'è in cantiere anche il progetto dello studentato a Rovereto, che dovrebbe portare altri 200 posti. Quest'ultimo è il più arretrato per quanto riguarda la progettazione, e quindi per noi bisognerà assolutamente premere sullo sveltire questi procedimenti, da un lato amministrativi, dall'altro lato anche esecutivi, per portare una soluzione che sia concreta nel lungo periodo. Sul breve periodo abbiamo già ipotizzato che sia invece possibile, questa è la seconda cosa, riutilizzare alcuni degli immobili sfitti a Trento, e rileviamo di fatti come siano tante le case e gli immobili inutilizzati, perché magari i proprietari non si fidano magari ad affittarli a studenti o a famiglie, perché il problema appunto degli affitti è sia per gli studenti ma anche per chiunque altro cerchi casa a Trento, e il comune stima che siano anche numerosi appunto gli immobili sfitti a Trento che andrebbero invece impiegati e potrebbero appunto fornire anche un po' di destrezza sulla situazione degli affitti, anche perché il mercato ha dei prezzi molto elevati, visto anche la scarsità dell'offerta rispetto alla domanda. Il terzo punto che noi vogliamo portare è un punto sui trasporti, in particolare per garantire capillarità che chiaramente renderebbe maggiormente accessibili, in particolare agli studenti, affittare case più in periferia a Trento, in particolare rendendo quindi più agevoli i trasporti e anche raggiungere le facoltà del centro, nonché di collina. È inoltre da ricordare anche l'impegno su aumentare le corse del treno Trento-Rovereto, in particolare la mattina dalle 10 alle 12, ma anche negli orari notturni. Allora, ho avuto già modo in realtà di parlare con Severino Rigotti, che è il presidente della FIMA e sarà la persona presente per gli immobiliari al tavolo. Loro in realtà sono concordi sul fatto di dover in questo caso anche incentivare il canone concordato, che è un modello in questo caso di contratto tipizzato per gli studenti, contratto transitorio per studenti, solo che la questione chiaramente si tratterà di convincere i proprietari, che possono sempre opzionare se utilizzare quel tipo di contratto o se applicare invece un modello a cedolare secca, che invece porta a poter eventualmente fissare un canone anche al di fuori dei parametri del canone concordato. Secondo noi il canone concordato è una soluzione che è presente, magari andrebbe adeguata, ma che va assolutamente incentivata anche per moderare quelli che sono i costi appunto delle locazioni, che attualmente appunto stanno raggiungendo livelli molto alti, soprattutto nel centro città.
Grazie mille Gabriele, penso che per ora è tutto. Beh, magari chiederemo aggiornamenti relativi a questo summit, questa riunione lunedì. Grazie ancora Gabriele, penso possiamo andare in musica, andiamo con i Subsonica, Tutti i miei sbagli.
ed ecco così, qua, tornati.
Così, tornati del botto.
Con molto senso, a dir la verità, non senza senso. Rimaniamo ancora in Italia e continuiamo a parlare di notizie che non sono purtroppo particolarmente piacevoli. Nonostante noi qua allo studio abbiamo cantato per quasi 3 minuti Romagna Mia di Raul Casadei, le notizie che purtroppo riguardano l'Emilia Romagna non sono piacevoli e non sono rose, perché l'emergenza meteo, all'allerta meteo continua e continua fortunatamente anche senza sosta il lavoro dei volontari e di tutti coloro che hanno deciso di impegnarsi tra la protezione civile e i singoli cittadini nella ricostruzione e nella messa a posto di tutte le realtà che sono state completamente colpite, affondate non è una metafora, sto parlando seriamente, in Emilia Romagna, soprattutto nelle zone del Ravennate, Forlì, Cesena e la provincia di Rimini. Le immagini che sono arrivate, penso le abbiamo viste tutti, sono a dir poco apocalittiche. E ci sono state situazioni come per esempio a Riccione, momento autoreferenziale da dove vengo, dove l'ospedale, i primi piani sono stati completamente sommersi dall'alluvione.
Sale il conteggio sia degli sfollati, che sale a oltre 15.000, e sale il conteggio anche delle vittime, che è salito appunto a 14, ed è stata riaperta anche il tratto di autostrada della 14 da Faenza a Forlì. E diciamo che il cordoglio e la solidarietà sta arrivando un po' più o meno anche da tutto il mondo, anche lo stesso Macron si è speso per ricordare appunto che anche la Francia è con l'Italia e sono pronti a fornire aiuto. Intanto però la situazione sembra pian piano che sia, diciamo, verso la ripresa, nel senso che ci si sta muovendo effettivamente per cercare di risollevare la situazione anche tramite degli aiuti che sono stati proposti. Infatti sono in tanti quelli che si stanno, diciamo, spendendo anche per cercare di dare una mano. È stata avviata anche una raccolta fondi per l'alluvione in Emilia Romagna,
promossa dalla
Croce Rossa e dalla stessa regione Emilia Romagna, motivo per cui per chi volesse può anche fare una donazione. Lasceremo nel podcast di questa puntata anche i dati con l'IBAN e i bonifici per esprimere un po' di solidarietà alla regione Emilia-Romagna.
Sì, ci sono delle volte in cui si vorrebbe tanto essere lì, essere vicini, parlo personalmente ai propri cari, e cercare di dare una mano, di aiutare, di essere presenti, ma appunto se i mezzi di trasporto sono completamente accidentati, non c'è maniera e modo di arrivare in quelle zone, l'unica cosa che si può fare è esprimere la propria solidarietà, i propri pensieri, anche un minimo di aiuto economico per quello che uno può fare, per quello che uno si sente di fare per la causa.
Posso dire però comunque grande spirito agli emiliani e romagnoli, veramente stanno uscendo dei meme in questi giorni che davvero possiamo dire chateau e non chapeau, proprio chateau, perché poi vi raccontiamo pure questa che è divertente.
Sì, ma allora i romagnoli sono secondo me un romagnoli ed emiliani un popolo particolarmente forte, particolarmente dedito a risollevarsi, a lavorare, a fare, insomma, se la stagione estiva l'abbiamo inventata in Emilia Romagna, una ragione ci sarà. E qua, mic drop.
Drop mic. Vai,
sapereci. No, però quello che a me ha fatto più ridere in questi giorni, a parte quelli con Riccione che passavano sotto passo con il gommone o con il moscone della spiaggia, ce n'è stato un altro che andava in bicicletta a Rimini, in una zona vicino al fiume Marecchia. Stava andando in bicicletta sotto mezzo metro d'acqua e a un certo punto gli attraversa una strada una carpa.
Una carpa.
Quindi questo qua che fa il video tutto in dialetto e che fa vedere che di solito la strada è attraversata dalle auto, questo giro è attraversato dalle carpe.
Quindi... No, ho visto anche un altro meme molto carino di un signore che entra in un bar a chiedere fondamentalmente uno spritz. E il bello è che però sia lui che il barista sono con l'acqua praticamente fino alle ginocchia, motivo sì. per cui il tizio chiede al barista: mi fai uno spritz? Poca acqua, però, poca, per favore. Ok, mamma mia, davvero, so per fare ironia.
Emilia Romagna, penso la regione più autoironica d'Italia.
Davvero,
secondo me.
Magnifici, cioè appunto Chateau all'Emilia Romagna. Chateau perché Chateau, anche perché lì Chateau. Raccontiamo in diretta il perché di Chateau, perché ormai Chapeau è stato superato, perché durante una giornata in cui appunto era stata richiamata la famosa Angela da Mondello, quella che aveva detto non ce n'è COVID. Era stata richiamata da Antonella Clerici, che appunto diceva ad Angela da Mondello: non puoi fare disinformazione, però, perché è sbagliato. Motivo per cui Angela da Mondello risponde ad Antonella Clerici dicendo: no, guardate, io ad Antonella Clerici non le posso dire niente perché è una bravissima conduttrice, per cui Chateau. E da quel giorno ormai Chapeau non si usa più, si usa solo Chateau con la O aperta, assolutamente. Benissimo, allora dopo ancora un po' di risate, non sulla situazione Emilia Romagna,
no, però sdrammatizzare delle volte serve.
Siamo in grado anche di sdrammatizzare. Prima di passare alla prossima notizia, noi vi lasciamo con ancora un po' di musica. A noi piacciono tantissimo, li mettiamo I Neri per Caso con Donne.
Cerca di guai, donne a un telefono che non suona mai, donne in mezzo a una via, donne allo sbando senza compagni,
negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventura, si hanno fatto molti sbagli, sono piene di paura, le vedi camminare insieme nella pioggia sotto il sole, dentro pomeriggio pacchi senza gioia né dolore.
Pianeti dispersi per tutti gli uomini così diversi, donne, amiche di sempre, donne alla moda, donne controcorrente,
negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l'aria e la vita non è vuota, le vedi camminare insieme nella pioggia sotto il sole, dentro pomeriggio pacchi senza gioia né dolore, donne. Donne, donne in mezzo a una via, donne allo sbando, donne senza compagnia, donne, pianeti dispersi, per tutti gli uomini così diversi, donne, amiche di sempre, donne alla moda, donne controcorrente, gli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventure, se hanno fatto molti sbagli, sono piene di paura, le vedi camminare insieme con la pioggia sotto il sole, dentro pomeriggio paghi senza gioia né dolore, donne, donne in cerca di guai, donne al telefono che non suona mai, donne, donne in mezzo a una via, donne allo sbando, donne senza compagnia, no woman no cry, no woman no cry, oh, 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 donne.
Tenerissimi.
Infatti di un summit che è all'insegna dell'antiguerra, della pace, vediamo che gli argomenti principali sono stati affrontati, appunto la condanna alla Russia per il conflitto ucraino-russo. Tra i presenti a questo summit, a questo forum, infatti c'è anche Zelensky, il quale parteciperà alle discussioni inerenti proprio il conflitto ucraino-russo. cui si aggiunge anche appunto Charles Michel, presidente della. Tra gli altri punti che sono stati affrontati e che si stanno affrontando, anche l'escalation, quindi tornando sempre al tema bellico, appunto è l'utilizzo di lanci della Corea del Nord, contro la quale si chiede e si incentiva un intervento dell'ONU volto a limitare. Poi altre tematiche che vengono affrontate, è stato anche qui sottolineato l'aiuto e comunque vi è stato il cordoglio da parte di diversi esponenti presenti al G7 proprio a favore dell'Emilia Romagna e dell'Italia. La Presidente Meloni forse tornerà in Italia prima proprio per, in virtù dell'emergenza climatica che sta colpendo in questo momento l'Emilia Romagna, ma si è parlato anche di, e qui interpello la carissima Cecilia, abbiamo fatto uno scivolone.
A partire e a mordere, cos'è che è successo?
Il premier.
Si è detto preoccupato da alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in merito ai diritti LGBT e la premier / il premier, comunque si voglia far chiamare, ha risposto che il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni. Come interpretare questa risposta? Ce lo chiediamo. Stiamo chiedendo.
E ce lo chiediamo anche giustamente alla luce del mese del Pride che sta arrivando ormai tra una decina di giorni, in cui se è vero che dobbiamo manifestare tutto l'anno, in questo mese sarà di fondamentale importanza aprire anche in questo caso tavoli di dialogo, di dibattito e di approfondimento di determinate tematiche, soprattutto per vedere l'Italia e dove si colloca.
Vedo già Alessandro Zan che sta puntando i gomiti sul tavolo su cui sta lavorando in questo momento e si sta mordendo le mani. Che dire, sì. Alessandro, siamo con te. Che dire, più che questo. Comunque una situazione sicuramente interessante, è vero, non era in tema, cioè non era in agenda questo tema, comunque.
Però il gioco della politica si basa anche su questo, anche soprattutto sui fendenti inaspettati. Io vorrei riportare l'attenzione anche con un'altra domanda un po' provocatoria, oltre a questa qua dei diritti LGBTIQ+.
E hai mancato A.
Ah, scusate, perché noi tra. Cioè, insomma.
E colta la sprovvista. Non era in agenda.
Grazie Premier Meloni, mi hai dato uno spunto. E vorrei fare una domanda un po' provocatoria, soprattutto sull'utilizzo, sulla messa a disposizione da parte di Biden e quindi degli Stati Uniti dei caccia F-16. Matteo, consigliami, correggimi se ho sbagliato la dicitura. Però la domanda provocatoria è: effettivamente si sta, no, seriamente, la domanda provocatoria è: si sta veramente facendo di tutto per limitare, per dare uno stop alla guerra, o lo si sta facendo in maniera blanda, quindi fornendo semplicemente delle armi ed evitando quelli che potrebbero essere delle strategie diplomatiche più avanzate, più incisive? Vi lascio questa domanda. Le armi sono la soluzione a tutto?
La soluzione ha la risposta di una persona che le utilizza. Non sono la soluzione, quindi non è l'unica effettiva soluzione l'utilizzo delle armi, però è anche vero che la miglior difesa è l'attacco. Quando hai una persona dall'altro lato che le utilizza, incurante anche di quello che possono essere nazionali, leggi d'ingaggio o simili, non devi essere, passate in termine, il fesso che guarda l'arbitro, ma devi fischiare fallo. Non c'è un arbitro nella guerra, perché l'arbitro è chi vince alla fine della guerra, e quindi purtroppo devi essere tu l'arbitro dopo, quindi devi vincerla. E in questo caso l'unico cosa che possiamo fare per non anche andare noi direttamente come alleanza NATO all'interno del conflitto è dare armi. Dare armi, formare il personale del posto ucraino, per questo oltre le F-16 andranno anche dei battaglioni, se non erro, americani o comunque dei settori che insegneranno letteralmente agli avieri ucraini come pilotare, come usarli, perché se un americano col suo F-16, bello col suo F-16, ce lo vedo proprio col libretto di circolazione, proprietario Pinco Panco, mi piace molto come idea, no, col suo F-16 va a combattere in Ucraina, tecnicamente l'America sta combattendo contro la Russia e quindi tecnicamente il patto d'alleanza della NATO fa entrare tutto il resto del blocco occidentale contro la Russia e lì comincia ad esserci la terza mondiale. Quindi l'invio di armi è l'unica, è la soluzione più corretta in questa situazione, in quanto è quella che dà i migliori risultati, cioè di arginare e limitare questa avanzata, questa guerra, e senza farla degenerare in una guerra totale.
Ok, grazie. Però io comunque non rimango convinta di questa cosa, ma forse perché non conosco effettivamente bene le dinamiche e mi faccio una domanda in più che non sia, che non riguardi anche l'ingerenza, il colpire civili.
A me ricorda un pochino il dilemma del prigioniero.
Sì,
non so
esatto.
Se avete presente. Se entrambi i prigionieri confessano, commettono un reato. Se entrambi confessano, pigliano 2 anni di galera. Se nessuno confessa, ne prendono uno. Se uno confessa e l'altro no, chi confessa uscirà immediatamente, l'altro invece si piglia 10 anni. E allora noi che siamo messi 2 prigionieri in 2 stanze separate, non possiamo comunicare, che decisioni intraprendiamo? Se decidiamo di non confessare, quindi tradotto nel caso concreto, non usare le armi, effettivamente ci guadagniamo tutti. Ma a me chi lo dice che l'altro si mette a confessare o meno? Ebbene, e quindi è questo gioco delle parti che poi si risolve con: ma sai che c'è? Meglio intanto che mi tuteli, e quindi ste armi le uso.
Grazie Pier, ottima mediazione.
Spero vi sia piaciuta la metafora.
Sì.
I'm an alien. come back good to you, good man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone says. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm legal alien, I'm English,
no matter what they say.
Alle 11.47 in diretta su sambaradio.it. Passiamo da New York alla Turchia, perché parliamo invece delle elezioni che si sono tenute le elezioni, sì, per cui si è andati a votare il 18 di maggio, quindi di 2 giorni fa, elezioni che però già sono state tacciate, denunciate di brogli elettorali.
Sì, la situazione sicuramente non è chiara ed è stata portata avanti sia una campagna di disinformazione da parte del partito di Erdogan, sia sono stati evidenziati alcuni brogli elettorali in alcuni seggi. Ma nonostante la situazione sia nettamente più favorevole per il candidato uscente, perché al momento le preferenze per questo candidato sfiorano il 50%, dall'altra parte c'è comunque una forte opposizione che è stata portata avanti da Kemal Kılıçdaroğlu. A informarmi di quello che succede in Turchia. No, la situazione è particolarmente interessante perché effettivamente dopo 20 anni l'opposizione riesce ad alzare di nuovo la testa e a farsi sentire nonostante le difficoltà elettorali che sono state appena in questo momento evidenziate, quindi disinformazione, brogli elettorali. Non stiamo parlando di informazioni date a casaccio senza fonti, si possono guardare anche le valutazioni fatte dall'OSCE. C'è stata una valutazione particolarmente approfondita a riguardo che ha evidenziato queste problematiche. È comunque un buon segno che fa ben sperare almeno per un'ondata di cambiamento, nonostante il clima fosse particolarmente teso in Turchia in questi giorni. Sia ad Istanbul che ad Ankara, che nelle principali città, ci sono state aggressioni da una parte verso l'altra. L'opposizione ha avuto degli esponenti e l'opposizione si è dimostrata anche tramite queste forme di violenza, cioè soprattutto gli oppositori, non tanto l'opposizione e l'entourage politico in sé per sé.
Opposizione che era data favorita.
Era data favorita dai media occidentali fino al giorno prima delle effettive elezioni. Adesso bisognerà vedere il 28 di maggio al ballottaggio quale sarà l'effettivo risultato.
Però da dire che già nel 2019 a Istanbul Erdogan aveva fatto annullare l'esito delle elezioni, quindi portando la gente a ripetere il voto, motivo per cui anche questo genere di avvenimenti che si sono verificati in passato vanno tenuti ben presenti nel momento in cui già è la seconda volta che succede qualcosa di un po' inatteso, diciamo. Comunque è stato appunto richiesto dal partito dell'opposizione, sì, dal partito di opposizione all'attuale partito uscente, appunto è stato richiesto che venissero ricontate delle schede che erano state considerate, diciamo, mal conteggiate, soprattutto perché ogni voto conta nel momento in cui siamo intorno, ma non ancora al 50% di preferenze tra entrambi i partiti, per cui vedremo come andrà a finire questa situazione, se effettivamente ci sarà poi il ballottaggio il 28 maggio, chi lo sa.
Anche perché Erdogan si è fermato al 49,24, che sì, è veramente pochissimo, siamo proprio al limite.
Sì, ecco. E comunque il suo oppositore è il 44,89. Ma la cosa secondo me interessante, che a me è piaciuta di questa notizia, è che Erdogan ha perso i voti, ha perso moltissimi voti in 8 delle 11 province che sono state principalmente devastate dal terremoto dello scorso febbraio, che cioè, zone entroterra e interno della Turchia che storicamente sono appannaggio del partito di Erdogan. Quindi è stato interessante vedere anche questa oscillazione, questa venuta meno della fiducia nel partito al momento in carica, e vedremo come si esprimerà la preferenza anche nel prossimo ballottaggio. Quindi staremo a vedere, vi terremo aggiornati, e grazie mille per l'attenzione, ragazzi. È un tema che effettivamente potrebbe essere lontano da noi, ma a dire la verità delle ricadute concrete, soprattutto per la questione dei migranti e per la rotta balcanica. Quindi vedremo, staremo a vedere. Adesso vi lasciamo con un'altra canzone, scelta da Cecilia, molto contenta della sua scelta. Fateci sapere che ne pensate.
Bene, abbiamo parlato in questa puntata di Studenti Senza Tetto, abbiamo parlato di tragedie, tempeste, guerre e pandemie. Adesso chiudiamo con una buona, positiva notizia, ovvero sia, ci siamo lasciati poco fa a Istanbul, torniamo a Istanbul. Finalmente il bene, posso dire che ha trionfato. Questo cielo ha il colore del nero, dell'azzurro e l'oro delle stelle. e quindi noi sogniamo perché l'Inter è in finale di Champions League, va detto, contro il favore delle tenebre, contro una squadra abbastanza proibitiva. Noi non ci crediamo, andiamo a Istanbul col motto del perdere e perderemo, ma non ci importa.
Mi piace che avevamo detto ci manca una notizia sciampista per questo fine di puntata e Pier subito fatemi parlare dell'Inter, mi prego. Quindi l'Inter è diventato sciampista.
Speriamo che il calcio diventi sciampista.
Il calcio è automaticamente diventato un argomento sciampista. Io ci tengo a dirla questa cosa allora.
Sì, no, la notizia che possiamo dare è che effettivamente tre squadre italiane sono contendono le tre coppe europee. La Conference League, okay. La Fiorentina in finale di Conference League, la Roma in finale di Europa League e la beneamata in finale di Champions League.
La beneamata sarebbe?
L'Inter. È l'Internazionale Milano.
Ah ecco, no, scusate, perché sono cose importanti da dire per chi come me non ci capisce moltissimo. Allora, Tommo sarebbe sicuramente fiero di questa chiusura con sport, che a quanto pare il calcio è diventato automaticamente un argomento sciampista. Sono molto contenta di ciò, signori, che dire. Noi chiudiamo con 3 minuti di anticipo, ma anche perché in realtà non vogliamo parlare di cose di cui non siamo degnamente informati, perché la nostra informazione è sempre un'informazione precisa, efficace,
puntuale,
coerente e soprattutto
essenziale,
così elettrizzante, io direi frizzantina. Che dire, noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, dove saremo in diretta dal Festival dell'Economia a partire sempre dalle 11 ma fino alle 13 direttamente da Piazza Fiera, quindi potete anche venire a farci ciao ciao con la manina, a portarci il caffè, a portarci sprizzettini, perché tanto le 11 è comunque orario di aperitivo, motivo per cui potete venire senza acqua. Rigorosamente senza acqua. Quindi venite a portarci qualcosa da bere perché ne avremo bisogno, parleremo tantissimo, potreste anche approfittarne magari per fare 2 chiacchiere con noi. Quindi signori, io vi ringrazio moltissimo e vi do appuntamento la prossima settimana. Ciao!
Ciao!
Buon weekend a tutti!
Ciao.